10.39, Radio Onda Rossa, come preannunciato siamo in collegamento con una compagna di Nonna di Meno Palermo, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione. Ovviamente, insomma, partiamo da quello che è successo a Palermo negli ultimi mesi, insomma, si stiamo riferendo allo stupro di gruppo di cui tanto si è parlato, che è stato perpetrato a luglio e poi è venuto fuori a agosto, e poi tutto quello che è successo sui media in questi giorni fino a questa mattina. Insomma, abbiamo letto da più giornali un secondo intervento della ragazza che ha subito lo stupro, un intervento sui suoi canali social di ieri, in cui insomma denuncia uno sfinimento per questo continuo attacco che le viene fatto, come viene fatto a tutte le donne che subiscono violenza, insomma, che viene sminuita la violenza, viene colpevolizzata lei, si arriva a dire che in qualche modo se l'è cercata o che tutto questo non è avvenuto. Non so se vuoi partire da questa, che è il momento più recente, insomma.
Sì, beh, innanzitutto buongiorno a tutte, tutti e tutto. Diciamo che purtroppo era un passaggio che ci si aspettava, viste le dinamiche solite nella narrazione di questi avvenimenti, sebbene abbia avuto, diciamo, una risonanza molto ampia, perché in un certo senso è stata una situazione molto comoda che ha messo un po' d'accordo tutti per le dinamiche in cui è avvenuta e, diciamo, lo sfruttamento che ha fatto la stampa anche in una sorta di quasi pornografia del dolore nella violenza con cui è stata narrata nei dettagli, e perpetuando a nostro avviso un'ennesima violenza verso la ragazza. Ma poi è stato abbastanza un percorso obbligato che ha portato a, ovviamente, il victim blaming e la colpevolizzazione. Purtroppo non è la prima volta che accadono queste cose, e diciamo un risultato di un sistema che non va veramente ad analizzare questi momenti di violenza, questi di genere, anche se eclatanti a livello mediatico. E ci ritroviamo purtroppo, anche come Non è di Meno, facendo un lavoro da anni su queste cose, sempre di rientrare in questo circolo vizioso in cui sembra non esserci una vera visione sulla realtà dei fatti e sul problema sistemico che portano con sé a livello proprio culturale. Per cui noi ovviamente abbiamo fatto,
anzi, insomma, quello che viene sempre fuori appunto è questa colpevolizzazione, come se ci fosse insomma, si costruisce una specie di paradigma della vittima perfetta, che non esiste, perché la vittima perfetta dovrebbe non essere fuori di notte, non essere sola, essere vestita non si sa bene come, non aver bevuto, non aver usato sostanze stupefacenti, e comunque si trova sempre il modo no, per attaccare, è in questo modo. Oppure l'altro caso di cui si parla molto in questi giorni, Caivano, in questo caso sono due bambine di 12 e 10 anni, quindi si attaccano le famiglie usando un repertorio classista.
Esatto, sì, purtroppo è uno schema abbastanza reiterato che si basa tutto su anche la deresponsabilizzazione di un sistema che passa attraverso appunto una narrazione classista, meridionalista in questo caso, e che usa termini quasi di un lessico del bestiario, delle bestie, del branco, anche specista, che poi non vuole prendere la responsabilità dell'azione in sé, e che quando non basta questo ovviamente va ad attaccare la vittima in sé, perché appunto una ragazza non può uscire a bere, non può uscire di notte, non può svagarsi in tranquillità, ma dovrebbe sempre essere attenzionata a muoversi nello spazio, ed è un motivo, uno dei tanti motivi per cui ci ha spinte ad attraversare la città questi due sabati attraverso una passeggiata rumorosa nei luoghi dove si esce qua la sera a Palermo, e soprattutto abbiamo voluto non tornare in bucceria dopo la prima serata, ma tornare con la seconda passeggiata in altri luoghi, proprio per uscire dalla dinamica della narrazione di un luogo specifico, di un caso specifico, per riportare un po' l'asse del discorso su un problema sistemico che è diffuso ovunque, e per dire appunto che le strade sicure le fanno le compagne che le attraversano, le donne che le attraversano, perché non è super problematico anche la modalità con cui ha risposto la governance, con un approccio di securitarismo e di militarizzazione di spazi precisi, pensando di risolvere così il problema.
Sì, infatti appunto la vucceria, lo ricordiamo insomma per chi ci ascolta magari da Roma o da città che non siano Palermo, è un quartiere della Movida in questo momento a Palermo, e quindi su quello è stata data la risposta di militarizzazione, più polizia, più telecamere eccetera, esattamente come in un'altra, una situazione completamente diversa, quella di Caivano, appunto De Luca, lo leggevamo prima, chiede l'esercito sul territorio, quindi la risposta è quella della militarizzazione, che noi compagne femministe, transfemministe, sappiamo benissimo che non è la risposta, anzi in genere è un aggravante del problema, perché non sono certo i militari a rendere sicure per le donne le strade, e poi come dicevi tu le violenze non hanno un luogo geografico specifico. Senti, a queste passeggiate comunicative, a queste manifestazioni a cui avete dato vita, come ha risposto la città?
Noi siamo rimaste molto colpite, perché la prima che abbiamo indetto, ma veramente con un passaparola anche dell'ultimo minuto, è stata molto partecipata da sia alleati, alleate o persone già vicine a movimenti, ma anche da persone comuni, famiglie, persone che hanno voluto partecipare e attraversare quegli spazi con quel tipo di volontà e quella visione anche transfemminista di riappropriarsi delle strade e degli spazi della propria città, per cui è stata una risposta che Palermo ha dato in maniera molto forte anche nella seconda passeggiata di sabato scorso, e anche nell'assemblea pubblica che abbiamo indetto c'è stata una partecipazione ampissima e una discussione molto strutturata sulla questione, che non si è fermata come desideravamo sul caso stesso, ma sul problema sistemico, sul pensare a quali possibili pratiche e modalità si possono usare insieme come cittadinanza attiva dal basso, soprattutto in un sistema appunto dove c'è un problema enorme di definanzializzazione dei centri antiviolenza, uno smantellamento dei consultori e un problema enorme di educazione sessuaffettiva nelle scuole, e soprattutto una quasi assente tutela per chi denuncia e chi intraprende percorsi poi giudiziari in questi casi, per cui è nata anche la volontà di seguire il processo che avverrà per dare sostegno alla vittima e per non farla sentire sola innanzitutto, ma anche per ribadire che questo tipo di giustizia non è diciamo riconosciuto né come da noi come pratiche transfemministe, né si vede benissimo dai vari esiti di processi del genere che sono avvenuti negli ultimi tempi, che non hanno portato assolutamente a nessun tipo di tutela verso casi del genere, per cui c'è stata una risposta molto forte, anche la volontà di costruire insieme un percorso, e che si sta costruendo, che già partito da molti anni in città come realtà transfemministe, ma che ora si è acceso ancora di più.
E sì, perché noi sappiamo appunto che la risposta va costruita dal basso, va costruita tra donne, tra compagne, tra soggettività. e anche perché questo grandissimo problema, insomma, oggi addirittura su un giornale, insomma, uno delle maggiori testate italiane, quindi si tratta proprio della comunicazione mainstream, sulla Stampa, Michela Marzano in prima pagina, "così nessuna denuncerà mai", era il titolo, proprio perché questo enorme problema del non sostenere le donne che denunciano, ma anzi attaccarle e processarle in tribunale alla fine, insomma, è una storia che, insomma, conosciamo da sempre, insomma, da processo per stupro che mi pare sia del 79 a oggi. Le cose sono cambiate, ma il nucleo rimane. Senti, lo avevi già accennato, ma vorrei, insomma, tornarci con te. In questo caso di stupro a Palermo e in maniera forse ancora più evidente a Caivano, ne abbiamo parlato molto durante la rassegna stampa stamani, si tende sì a parlarne moltissimo. Nel caso di Palermo, fra l'altro, appunto, come dicevi tu prima, la morbosità del dettaglio è stata veramente molto violenta, ma nonostante se ne parli moltissimo, poi non si parla molto delle cause, anzi si tende a spostarle, a parlare d'altro, i ragazzi di quartiere, la camorra a Caivano, eccetera, mentre il tema della violenza maschile sulle donne, il tema della violenza di genere, il tema del patriarcato e della cultura dello stupro diventa secondario in questi resoconti giornalistici.
Sì, no, certamente, perché è molto più semplice e facile poter deresponsabilizzare il singolo sistema e andare a trovare appigli, appunto, dati dal contesto. Però sì, noi vorremmo che si parlasse veramente finalmente di cultura dello stupro e cultura del consenso, di risposta, di anche una della questione della violenza tout court, cioè che passa attraverso le case, cioè la maggioranza dei casi di violenza avviene dentro le mura domestiche, spesso da mano di compagni, fratelli o familiari, e di come sia pervasiva poi anche nell'ambito lavorativo, nell'ambito formativo, dello studio, e che come si possa trasformare anche in violenza economica e psicologica, cioè di come sia veramente una dinamica pervasiva nelle vite delle donne e delle soggettività, e di come lo stupro e il femminicidio siano l'apice di una piramide che però affonda in banalmente dinamiche di proprio del parlato, di come si comunica, di come si parli fra pari. Soprattutto è un lavoro che noi, come, insomma, militanti e transfemministe facciamo, cerchiamo di costruire su noi stesse, ma in cui purtroppo dal lato maschile non c'è per niente un lavoro sia di responsabilizzazione sia di decostruzione di ciò, che poi non permette nemmeno a rendersi conto, e poi sfocia in discorsi di not all men e di non vedere mai come si è interiorizzato queste cose. Cioè, io vorrei ricordare che comunque nei gruppi Telegram che richiedono il video dello stupro, tra i vari gruppi ci sono più di 100.000 utenti, non si sta parlando di tre bestie, ecco, per cui è un problema pervasivo e diffuso che è purtroppo culturale e strutturato, che finché non si vorrà prendere in mano veramente dalle radici, non si rimarrà sempre in superficie nella punti specifici e eclatanti che possono far gola magari a una stampa sensazionalistica. Per cui quello che appunto ci ribadiamo e cerchiamo di portare avanti è proprio l'iniziare a decostruire anche soprattutto dal basso questo tipo di anche, come dire, costruzione proprio che sociale, e soprattutto poi nei singoli, ed è quello che stiamo anche lanciando molto a compagni alleati, di iniziare a fare del lavoro tra di loro e sul sé.
Intendi appunto del lavoro tra di loro e sul sé da parte degli alleati maschi, insomma, di questo
stai parlando. Sì, non solo, da parte di tutti gli uomini che, cioè, se veramente sono stati toccati da eventi del genere, di porsi delle domande su come loro agiscono e su come possano reiterare forme di violenza senza mai neanche rendersene conto. Ovviamente poi se ci fosse anche un vero lavoro da partire dalle scuole di educazione sessuaffettiva è un vero questionarsi, poi sarebbe già più semplice ovviamente.
Sì, perché insomma tante volte come compagne ci diciamo che è assordante il silenzio, nel senso che manca la voce. Insomma, questi fatti mettono fortemente in discussione la maschilità e la voce da parte dei compagni non si sente, si sente poco, si sente frammentaria, ma spesso ci diciamo anche che senza la messa in discussione di se stessi è difficile che si arrivi poi a poter, no, comunicare altro. Così come per noi il nostro percorso di femministe, di transfemministe, è quello di essere partite da noi per costruire politiche collettive.
No, esatto. E diciamo, è un percorso, cioè noi non siamo consce che non sono delle cose che possono cambiare dopo l'evento più eclatante o dopo una sola passeggiata, va costruito ed è quello che stiamo, diciamo, quello che immagino e varie realtà transfemministe stanno cercando di fare da tempo nel territorio. E
sì,
veramente
noi allargato non ci siamo mosse solo dopo il caso più eclatante, insomma le femministe sono decenni che si muovono su questo, che su questo stanno nelle strade e ci sono state molto molto anche negli ultimi anni. Certo ci siamo anche in questi casi, ma non soltanto. Adesso stavi dicendo insomma che dovrebbe esserci, come dire, un allargamento della rete delle manifestazioni proprio in questo specifico momento.
Sì, si sta costruendo proprio in risposta e in evoluzione anche di questi momenti più locali, una risposta a livello anche nazionale e adesso insomma prossimamente usciranno dei nuovi appuntamenti anche in varie città proprio per cercare di capillarizzare la risposta e attivare una movimentazione più generale. Noi ne parlavamo anche l'ultima passeggiata, abbiamo lanciato uno stato di agitazione permanente, non ci fermeremo all'evento episodico, ma vogliamo continuare questo percorso che non sentiamo di dover approfondire proprio perché non è l'evento in sé, e di costruire un percorso anche che vada appunto più a 360 gradi, sia sullo spazio insomma nazionale, ma anche sulle tematiche, perché si parla di purtroppo violenza a varissimi livelli, e qua in Sicilia, per quanto riguarda anche la salute ad esempio, si parla di un tasso di violenza altissimo per le donne e le soggettività. Ad esempio negli ultimi anni stanno andando in pensione parecchi medici che praticano l'aborto, e si sta diminuendo radicalmente la presenza di chi può praticarlo, per cui è un problema reale che è una forma per noi di violenza equivalente alle altre, non poter praticare i VG in maniera sicura, e la definalizzazione e la mancanza di consultori sul territorio ad esempio. Per cui quello che ci preme, oltre ovviamente ad attraversare il tema della violenza di genere più situata, ma anche di aprire il raggio e far comprendere quanto sia strutturale il problema e di quanto siamo stanche insomma di reiterare queste problematiche, per cui di usare, elaborare anche questa rabbia come pratica politica per portare veramente un discorso più approfondito nelle piazze e nelle rivendicazioni, come appunto già facciamo nel nostro percorso, ma soprattutto ora dove sembra che l'Italia, e soprattutto al lavoro di questi giornalisti fra virgolette, si è resa conto che c'è un problema di violenza dopo questo caso.
Sì, l'importante insomma è come dire, tenere alta l'attenzione, perché poi sappiamo che sui media diventano le cose, gli argomenti diventano primo titolo e poi scompaiono, ma noi sappiamo benissimo invece che oggi, nell'agosto del 2023, non c'è un'emergenza, ma come dicevi tu prima c'è un problema strutturale gravissimo, che è quello della violenza maschile sulle donne e della violenza di genere. Rispetto alle iniziative Prossime Venture, insomma, l'abbiamo detto più volte questa mattina e ne parleremo con una compagna subito dopo di te. Domani a Roma c'è un'assemblea pubblica contro la violenza eterocispatriarcale alle 19 a ESC. Abbiamo ricevuto notizia che l'8 di settembre ci sarà una manifestazione indetta da non una di meno Torino, nel capoluogo piemontese, ma tu ci dicevi appunto che sarà più ampia, più capillare questa mobilitazione, sarà una mobilitazione permanente. E a Palermo avete iniziative in ponte nei prossimi giorni?
Sì, nell'immediato no, però ci sarà a breve un'assemblea, un'altra assemblea pubblica proprio di costruzione anche di pratiche, perché come per noi la passeggiata rumorosa è stata una pratica diversa dal corteo, che in realtà iniziò ancora l'anno scorso dopo un altro caso di violenza. Vogliamo continuare a costruire pratiche con la comunità e trovare delle modalità in cui attraversare gli spazi e portare le nostre istanze. E prossimamente ci sarà sì una movimentazione regionale a settembre e poi appunto siamo sempre in costruzione con poi tutti i nodi e insomma sarà un autunno caldo, ecco.
E ce ne abbiamo molto molto bisogno di questo autunno caldo. Se non vuoi aggiungere altro, io ti saluterei e ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa ci saranno per raccontarlo quest'autunno e per raccontare le lotte, tutte le nostre lotte.
Va bene,
va bene, grazie così. Mille. Va bene. Niente, grazie ancora e buona lotta.
Grazie, grazie a tutti, tutte e tutte.
Ciao.